L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 25esimo, numero 4, aprile 2025. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001.
Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa.
Redazione
Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampa sonora @uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017.
In questo numero. Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3. Libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Francesca Bottari, In equilibrio su un filo di riso, viaggi, guide, reportage. Paolo Genovese, Il primo giorno della mia vita, romanzo. Claire Dedé, Mostri, distinguere o non distinguere la vita dalle opere. Cinema, televisione, radio. Graziella Merlati, Lorenzo Perosi, una vita tra genio e follia. Biografie. James Clavell, Tai Pan, narrativa. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti. Numero di catalogo 98727. Raffaela Edelbauer, Gli incommensurabili. Edizioni Rizzoli. Genere romanzo. Durata 662 minuti. Lettura di Giovanna degli Esposti.
Edifici a perdita d'occhio, ciminiere fumanti, carrozze che scampanellano impazzite su strade sterrate e un via vai incessante come un torrente in piena. Ecco Vienna il 30 luglio 1914. La prima guerra mondiale deflagra domani. Hans, stalliere tirolese di 17 anni, arrivato in città dopo un lungo viaggio, ha l'impressione di trovarsi a Babilonia. Abituato alla quiete della campagna e ai suoi silenzi, quel tumulto febbrile gli ruba il fiato. Convinto di avere un dono che gli permette di leggere talvolta i pensieri delle persone, è sbarcato nella grande capitale per incontrare una famosa psicanalista. Ed è proprio fuori dallo studio che stringe amicizia con Clara, laureanda in matematica con una tesi sui numeri incommensurabili, e Adam, giovane aristocratico destinato a combattere per il suo paese, nonché musicista per vocazione. Insieme a questi due ragazzi stravaganti e sognatori, Hans trascorre le successive 36 ore, una discesa in caduta libera nello spirito inquieto di una metropoli che oscilla fra ottimismo e catastrofismo, scandita da combattimenti a mani nude, bevute in locali sotterranei frequentati da ogni genere di umanità, cene con lo Stato Maggiore dell'Esercito, visioni psichedeliche, scontri fra nazionalisti e suffragette, concerti sulle note scandalose di Schoenberg. Raffaella Edelbauer, giovane ma già matura voce della letteratura contemporanea, affida al lettore una storia ricchissima. Raffaella Edelbauer, R-A-P-H-A-E-L-A, E-D-E-L-B-A-U-E-R, è nata a Vienna nel 1990 ed è cresciuta nella Bassa Austria, dove ha compiuto studi linguistici e filosofici. È considerata una delle voci più interessanti della letteratura contemporanea in lingua tedesca. Vincitrice di numerosi premi letterari, ha esordito nella narrativa con La Terra Liquida, Rizzoli 2023. Il suo secondo romanzo, Dave, le è valso l'Österreichischer Buchpreis.
Numero di catalogo 98727. Numero di catalogo 98738. Fabiola di Sotto. Cucina vegetale da paura. Edizioni Vallardi. Genere economia domestica. Durata 236 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Sapevi che con i legumi si può fare di tutto, dalla crema al cioccolato alle meringhe, dalle polpette all'irresistibile focaccia? E che con soli ingredienti veg puoi preparare una cena gourmet, ma anche piatti veloci e completi per tutta la famiglia, senza rinunciare alla bontà della tradizione? Dalla mamma veg, tra le più amate del web, un libro completo e golosissimo all'insegna del gusto 100% vegetale e con tante opzioni senza glutine per navigare non solo colazione, pranzo e cena, ma anche le occasioni speciali. Unendo sapientemente scienza culinaria e ricette di casa, Fabiola di Sotto, in arte Fabiola Veg Mami, ha creato un ricettario ricco di primi, secondi. Fabiola di Sotto, romana di nascita e mamma di due bambini, è cresciuta nella ristorazione ed è legata al mondo della cucina vegetale dal 2011. Seguitissima sui social con il profilo @FabiolaVegMami, ha creato un perfetto mix tra le conoscenze acquisite sul campo e il suo stile di vita alimentare.
Numero di catalogo 98738. Thank you.
Numero di catalogo 98757. Emilia Hart. Wayward. Edizione Fazzi. Genere romanzo. Durata 684 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
Hanno fatto di tutto per metterci in gabbia, ma una donna wayward sarà sempre libera e selvaggia. 2019. Con il favore del buio della sera, la trentenne Kate fugge da Londra alla volta del Wayward Cottage, una vecchia casa di campagna ereditata da una prozia che ricorda appena. Avvolta da un giardino incolto, su cui torreggia un acero secolare, la dimora la proteggerà da un uomo pericoloso. Presto, però, Kate inizierà a capire che le sue mura custodiscono un segreto molto antico. 1942. Mentre la guerra infuria, la sedicenne Violet è ostaggio della grande e lugubre tenuta di famiglia. Vorrebbe soltanto arrampicarsi sugli alberi e poter studiare come suo fratello, ma da lei ci si aspetta tutt'altro. Un pensiero inquietante, poi, la tormenta. Molti anni fa, poco dopo la sua nascita, la madre è scomparsa in circostanze mai chiarite. L'unica traccia di sé che ha lasciato è un medaglione con incisa la lettera W. 1619. La solitaria Alpha, cresciuta da una madre che le ha trasmesso il suo amore per il mondo naturale, viene accusata di stregoneria. Rinchiusa nelle segrete di un castello, presto sarà processata. Un contadino del villaggio è morto dopo essere stato attaccato dalla propria mandria e la comunità locale, coesa, ha puntato il dito contro di lei, una donna insolita. E le donne insolite fanno paura. Ma le Wayward appartengono alla natura e non possono essere addomesticate, intrecciando con maestria tre storie che attraversano cinque secoli. Emilia Hart ha dato vita a un potente romanzo sulla resilienza femminile e sulla forza salvifica della solidarietà tra donne. Emilia Hart, E-M-I-L-I-A-H-A-R-T, scrittrice anglo-australiana nata a Sydney, ha studiato letteratura inglese e legge alla University of New South Wales, per poi lavorare come avvocato a Sydney e a Londra, dove oggi vive. Il suo talento è stato notato nell'ambito del Caledonia Novel Award 2021. I suoi racconti sono stati pubblicati in Australia e nel Regno Unito. Wayward è il suo romanzo d'esordio. Acquisito in 20 paesi prima della pubblicazione, ha fatto scattare un passaparola istantaneo tra addetti ai lavori e librai. Una volta uscito, ha mantenuto le promesse.
Numero di catalogo 98757. Numero di catalogo 98775. S. A. Cosby, Il sangue dei peccatori. Edizioni Rizzoli. Genere romanzo poliziesco. Durata 748 minuti. Lettura di Lorenzo Martelli.
Il sud degli Stati Uniti è un luogo fondato su fatti di sangue e di oblio. Titus Crown, ex agente dell'FBI e primo sceriffo nero della contea di Sharon, Virginia, ha sempre vissuto questa verità sulla sua pelle. È a un anno esatto dalla nomina, in quella che tutti considerano una cittadina tranquilla, l'antica violenza riemerge. Un insegnante di liceo viene ucciso con un colpo di fucile da un ex studente, Latrell McDonald, subito abbattuto da un agente sui gradini della scuola. Prima di morire, il giovane ha il tempo di urlare un'ultima frase: «Guardategli nel telefono!». Buona parte dei cittadini ha già condannato l'assassino, l'ennesimo nero sbandato che ammazza un uomo onesto, ma l'istinto suggerisce a Titus che quelle di Latrell non sono le farneticazioni di un pazzo. Sul cellulare di quel professore amatissimo, lo sceriffo trova le foto di 3 individui intenti a seviziare e uccidere adolescenti di colore. 2 di loro, Latrell e il professore, sono morti, ma il terzo, che nelle foto indossa una maschera da lupo, gira ancora per le strade di Sharon. Mentre Titus e la sua squadra danno la caccia all'ultimo lupo, all'ombra delle statue dei generali confederati, le tensioni tra suprematisti bianchi e comunità nera si infiammano e Titus si trova stretto fra i suoi doveri di tutore della legge e le sue radici, accerchiato dai fantasmi di un passato senza redenzione. Dopo il successo di Legittima Vendetta, con Il sangue dei peccatori, S.A. Cosby si conferma una delle voci più importanti del crime americano, capace come pochi di dare vita a personaggi memorabili. Sean Andre Cosby, S.H.A.W.N.A.N.D.R.E.C.O.S.B.Y., originario della Virginia, ha vinto l'Anthony Award, il Barry Award e il McCavity Award per Legittima Vendetta, Rizzoli 2023, e il Los Angeles Times Book Prize per Deserto d'asfalto, 2021. The Guardian, Time, The Washington Post e Financial Times hanno inserito Il sangue dei peccatori tra i migliori libri del 2023. Prima di affermarsi come scrittore, Cosby ha fatto diversi lavori, tra cui il buttafuori, l'operaio, il giardiniere, il montatore di palchi.
Numero di catalogo 98775. Numero di catalogo 98777. Francesca Fagnani. Mala. Edizioni SEM. Genere storia. Durata 443 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
La pace è finita e ora le gang sono in guerra. Sotto il manto della grande bellezza, nel sottosuolo perso e dannato di Roma, scorre un fiume di violenza. Sequestri, pestaggi, torture e omicidi si susseguono. Lo scontro in furia, invisibile agli occhi dei più. È così da quando, il 7 agosto 2019, Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, capo degli Irriducibili della Lazio e ai vertici della batteria di Ponte Milvio, viene freddato da un sicario che gli spara alla testa mentre se ne sta seduto su una panchina al Parco degli Acquedotti. Ma Diabolic è solo la punta dell'iceberg di quella rete di organizzazioni criminali che governano sul territorio. Connection tentacolare che comprende il cartello di Michele Opazzo, la malavita storica e quella emergente, e poi il sodalizio, spietato e potente, degli albanesi, che sono cresciuti all'ombra di Piscitelli e sono diventati i signori del narcotraffico. Così, la vendetta è l'innesco di un conflitto senza quartiere per il controllo delle piazze di spaccio, dal litorale ostiense a Tor Bella Monaca, un business gigantesco in cui tonnellate di coca muovono milioni. In queste pagine voci urlano prima di spegnersi nel buio, armi sparano in pieno giorno, la droga invade le strade, i soldi si prestano a strozzo e i debiti si saldano sempre, a qualunque costo. E spesso nel peggiore dei modi. Con il rigore della cronista di razza, Francesca Fagnani esamina le fonti giudiziarie, collega i fatti, ricostruisce antiche alleanze e recenti rivalità che definiscono la geografia criminale della capitale. Mala è un'inchiesta documentatissima, implacabile e travolgente, come una serie TV sui narcos sudamericani, che svela chi sono i nuovi padroni di Roma, la città che si diceva non volesse padroni. Francesca Fagnani ha esordito come giornalista televisiva con Anno Zero di Michele Santoro, per poi diventare autrice e conduttrice della popolare trasmissione Belve, in onda su Rai 2. ha firmato inchieste per L'Espresso e oggi scrive su La Stampa.
Numero di catalogo 98777. Numero di catalogo 98783. Leo Vardiasvili, Vicino a una grande foresta. Edizioni Bompiani. Genere romanzo. Durata 701 minuti. Lettura di Lorenzo Martelli.
Saba era un bambino quando con il fratello Sandro e il padre Irakli ha lasciato la Georgia devastata dalla guerra civile per cominciare una nuova vita a Londra. Eka, la madre, non è mai riuscita a raggiungerli. 20 anni dopo, Irakli torna a Tbilisi e scompare. Sandro va a cercarlo e scompare. Saba arriva nella città della sua infanzia, invasa dagli animali fuggiti dallo zoo, per ritrovare il padre che ha seminato indizi e messaggi elusivi. «Devo andarmene prima che quella gente mi prenda. Forse in montagna sarò al sicuro». Ho lasciato una traccia che non posso cancellare, non seguitela. A guidarlo nella sua ricerca è un tassista, Nodar, confuso, alcolico Virgilio a sua volta ossessionato da una persona scomparsa. Natia, la sua bambina. Braccato dalla polizia, inseguito dai suoi fantasmi che si riaccendono uno a uno, Saba scoprirà che tutte le strade portano indietro, al cuore di un conflitto ancora in corso, verso i segreti custoditi dalle foreste della Georgia. Luogo concreto e simbolico, teatro di una guerra senza fine, combattuta da un popolo che, come tutti i popoli, vuole sopravvivere, anzi vivere, e insieme tenere con sé la memoria di persone e cose che non ci sono più. Un romanzo potente, drammatico, grottesco. Leo Vardiasvili, Leo Vardiasvili, si è trasferito a Londra con la famiglia all'età di 12 anni, rifugiato dalla Georgia. Ha studiato letteratura inglese alla Queen Mary University di Londra. Vicino a una grande foresta è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 98783. Numero di catalogo 98784. Valentina Cebeni, Mandorle amare, edizioni Sperling e Kuffer, genere romanzo, durata 1002 minuti. Lettura di Cristiana Castelli.
Fondata dal nonno di Achille prima della Seconda Guerra Mondiale, la confetteria Conforti era stata da sempre un punto di riferimento al Nomentano, fino a quando il quartiere romano era stato massacrato dai combattimenti tra tedeschi e partigiani. Ora che la guerra è finita, però, la fabbrica non è più solo un luogo di ricordi, custode di storie straordinarie e meravigliose, ma è anche il punto di partenza per l'intera famiglia, una nuova occasione per ricominciare da capo. E così, con il supporto di Cecilia, Achille coinvolge il suo amico fraterno Carlo Russo e la moglie Rosa nell'impresa, che viene accolta con grande clamore ed entusiasmo da tutti. Dalla riapertura della fabbrica nell'immediato dopoguerra fino agli inizi del nuovo millennio, passando per i travagliati e rivoltosi anni 70, la vita di Achille e Carlo e delle rispettive famiglie ruota attorno alla confetteria. Il destino dei loro tre figli, in particolare, si intreccerà in maniera indissolubile. Da una parte, Ettore e Paride Conforti, diversi tanto nel carattere quanto nelle aspirazioni. Dall'altra, Rebecca Russo, instancabile ribelle, Valentina Cebeni è nata a Roma nel 1985 e, amante delle storie da quando era bambina, coltiva sin dall'adolescenza la passione per la scrittura. Autrice bestseller tradotta in tutta Europa, con particolare successo in Germania, esordisce nel 2013 con L'ultimo battito del cuore, cui seguono La ricetta segreta per un sogno e La collezionista di meraviglie. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato con successo la saga familiare dei Fontamara in due volumi.
Numero di catalogo 98784. Numero di catalogo 98790. Marcello Simoni. La profezia delle pagine perdute. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo poliziesco. Durata 680 minuti. Lettura di Stefano Tosoni.
Ignacio da Toledo è morto. O almeno questo è ciò che racconta Oberto, suo figlio, quando nel luglio del 1232 raggiunge la corte di Sicilia nella speranza di riabbracciare la sua famiglia. Palermo, tuttavia, sarà per lui l'inizio di un nuovo incubo. Se di sua madre si sono perse le tracce, sua moglie e sua figlia sono tenute prigioniere in un luogo ben celato. Il loro carceriere è Michele Scoto, astrologo personale dell'imperatore Federico II, convinto che il mercante gli abbia sottratto e nascosto un libro misterioso, la leggendaria Profezia Merlini. Uberto ignora che le sue disavventure siano intrecciate a quelle di un uomo senza passato che sta navigando su una nave di pirati barbareschi lungo le coste dell'Africa settentrionale e del Mar Rosso. Il suo nome è Al-Kalam e, obbedendo agli ordini di un crudele capitano, è alla disperata ricerca di un tesoro inestimabile e capace di legare Dio all'uomo, un tesoro donato in tempi remotissimi da re Salomone alla regina di Saba. Mentre Al-Kalam lotta per ritrovare la sua identità e Uberto per salvare la madre, Sibilla tenta con ogni mezzo di ricongiungersi alla famiglia. Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario laureato in lettere, ha pubblicato diversi saggi storici. Con Il mercante di libri maledetti, suo romanzo d'esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° premio Bancarella. I diritti di traduzione sono stati acquistati in 18 paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller.
Numero di catalogo 98790. Numero di catalogo 98791. Cristina Brasili. Stelle nascenti, la città di stelle. Capponi editore. Genere romanzo. Durata 786 minuti. Lettura di Vanessa Dezzi.
All'ombra degli alti palazzi di New York City, due ragazzi con vite apparentemente diverse sono in cerca della loro strada. Il più grande, Ian, ha un buon lavoro e una fantastica fidanzata che ama follemente. L'altro, Ethan, è ancora intrappolato in un passato oscuro che lo porta a condurre una vita solitaria. Molte cose li accomunano, ma non lo sanno ancora. Non si sono mai incontrati, fino a quando la visita di uno zio esuberante unirà le loro sorti. Amore, amicizia e famiglia intrecceranno i loro fili. Cristina Brasili, San Benedetto del Tronto, 1999, cresciuta a Pagliare del Tronto, provincia di Ascoli Piceno, è laureata in scienze della comunicazione. Studiando e lavorando per entrare professionalmente nel mondo digitale, coltiva la sua passione per la scrittura e la lettura. Fin da piccola, con la mente immersa fra reale e finzione, la fantasia ha sempre avuto un ruolo centrale nella sua vita. Ormai da qualche anno è approdata sul sentiero della scrittura, che l'ha condotta alla sua prima storia pubblicata. Il suo amore per la fotografia, l'arte e la natura l'ha accompagnata a intraprendere questo viaggio più introspettivo, aiutandola a scovare e a osservare.
Numero di catalogo 98791. Numero di catalogo 98804. Federico Faggin, Oltre l'invisibile, edizioni Mondadori. Genere scienze. Durata 724 minuti. Lettura di Ivan Raganato.
Dopo 35 anni di studio sulla coscienza, sono sicuro che esista un'unione profonda tra il mondo della scienza e quello della spiritualità. Due mondi che spesso sono considerati incompatibili tra di loro. Mi auguro che questo libro possa rendere le mie idee più chiare e fruibili e che aiuti i lettori ad orientarsi meglio nella realtà più vasta in cui scienza e spiritualità sono una sola disciplina che mostra la ricchezza, la bellezza e il significato dell'universo che possiamo creare insieme. Noi siamo luce, dobbiamo solo aprire gli occhi. Dopo aver contribuito notevolmente a rivoluzionare il mondo fisico che ci circonda, Federico Faggin ha deciso di andare oltre la materia, oltre il visibile e l'invisibile, e di indagare la fisica dell'ineffabile. L'avvento dell'intelligenza artificiale, combinato con i principi materialisti e riduzionisti che considerano l'uomo una macchina classica, favorisce una forma di scientismo che sta portando la società umana su una china pericolosa. Se ci consideriamo macchine, saremo prima o poi superati dalle macchine costruite da chi potrebbe controllarci. Per questo è necessaria una nuova scienza che includa la spiritualità e una nuova spiritualità che includa la scienza. Ho chiamato Nousim la loro unione. Oltre l'invisibile è un libro dirompente, coraggioso, profondissimo, eppure straordinariamente chiaro, che propone un nuovo sguardo sulle cose, una nuova affascinante teoria della realtà. Pensiamo che la realtà sia assurda, invece siamo noi che siamo assurdi quando vogliamo forzarla dentro le nostre idee preconcette. Bisogna liberarci dai presupposti errati del pensiero materialista e partire da altre ipotesi che si concilino con le proprietà strabilianti della fisica quantistica. Occorre dunque una nuova scienza che, anziché ignorare ciò che contraddice il materialismo e le domande a cui finora non siamo stati in grado di rispondere, parta invece da quelle. Federico Faggin è un fisico, inventore e imprenditore italiano. Nato a Vicenza nel 1941, dal 1968 risiede negli Stati Uniti. È stato capo progetto e designer dell'Intel 4004, il primo microprocessore al mondo, e lo sviluppatore della tecnologia MOS, con porta di silicio, che ha permesso la fabbricazione dei primi microprocessori, delle memorie EEPROM e RAM, dinamiche e dei sensori CCD, gli elementi essenziali per la digitalizzazione dell'informazione. Nel 1974 ha fondato la Zilog, con cui ha dato vita al famoso microprocessore Z80, tuttora in produzione. Nel 1986 ha cofondato la Synaptics, ditta con cui ha sviluppato i primi touchpad e touchscreen. Il 19 ottobre 2010 ha ricevuto la Medaglia Nazionale per la Tecnologia e l'Innovazione dal presidente Obama per l'invenzione del microprocessore. Nel 2019 gli è stato conferito dal presidente Mattarella il titolo di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2011 ha fondato la Federico and Elvia Faggin Foundation, un'organizzazione no profit dedicata allo studio scientifico della coscienza, con cui sponsorizza programmi di ricerca teorica e sperimentale presso università e istituti di ricerca statunitensi e italiani.
Numero di catalogo 98804. Numero di catalogo 98819. Bob Woodward. War. Edizioni Solferino. Genere politica. Durata 782 minuti. Lettura di Antonio Settanni.
Bob Woodward, riconosciuto come uno dei più importanti giornalisti investigativi al mondo, ci consegna il racconto inedito e sconvolgente di uno dei periodi più tumultuosi della storia americana e della politica internazionale. Le sue fonti riservate raggiungono il cuore del potere, proiettando il lettore al fianco del presidente Joe Biden e dei suoi principali consiglieri nelle tese conversazioni con il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky e con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. E nel quadro non manca Donald Trump, il presidente ombra che cerca di riconquistare con ogni mezzo il potere politico. Il dettagliato reportage dall'interno della stanza dei bottoni mostra nel suo svolgersi l'approccio del presidente Biden alla gestione della guerra in Ucraina, il conflitto di terra più significativo dopo la Seconda Guerra Mondiale, e il suo tormentato percorso per contenere il sanguinoso scontro tra Israele e il gruppo terroristico di Hamas. Woodward ci rivela la straordinaria complessità della diplomazia bellica e dei processi decisionali messi in campo per impedire l'uso di armi nucleari e un rapido scivolamento verso un terzo conflitto mondiale. Tutto questo mentre gli americani si preparano a votare e si assiste all'inaspettata consacrazione della vicepresidenta Kamala Harris come candidata democratica alla presidenza. War la ritrae con schiettezza nel suo agire politico tra l'eredità del presidente Biden e la ricerca di una propria strada per conquistare la Casa Bianca. Per oltre 50 anni Woodward ha realizzato reportage dirompenti su tutti i presidenti, a partire da Richard Nixon e lo scandalo Watergate. Con War, il due volte premio Pulitzer alza ancora una volta l'asticella del giornalismo più autorevole e illuminante, Bob Woodward, B-O-B-W-O-O-D-W-A-R-D. Lavora ad oltre 50 anni per il Washington Post. Ha vinto due premi Pulitzer per i suoi reportage sul Watergate e sugli attacchi terroristici dell'11 settembre. È autore di 22 libri di successo, 15 dei quali sono stati bestseller del New York Times. Solferino ha pubblicato Paura nel 2018.
Numero di catalogo 98819. Numero di catalogo 98930. Jane Smiley. Erediterai la terra. Edizioni La Nuova Frontiera. Genere romanzo. Durata 1030 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Dopo generazioni di duro lavoro, la famiglia Cook è riuscita a trasformare un appezzamento acquitrinoso in ospitale in una delle fattorie più floride della contea di Zebulon, in Iowa. Larry, il capofamiglia, ha dedicato l'intera vita a realizzare questo sogno. La sua inaspettata decisione di ritirarsi e cedere la fattoria alle figlie, quindi, lascia tutti di stucco. Ginny e Rosa, seppur sorprese, accettano con entusiasmo la proposta. Caroline, la sorella minore e unica delle tre ad essersi trasferita in città, si oppone con fermezza, criticando apertamente anche l'acquiescenza delle sorelle. La reazione di Larry è violenta. La caccia di casa e la esclude dall'eredità. Questo primo sfogo del patriarca sarà solo il preludio di un comportamento sempre più indecifrabile e di una presa di coscienza delle tre figlie che porterà ad una trasformazione radicale dei rapporti familiari. Erediterai la terra è un romanzo ricco di colpi di scena e rivelazioni sconvolgenti. Jane Smiley, J-A-N-E, S-M-I-L-E-Y, è nata a Los Angeles nel 1949 ed è autrice di una ventina di opere di narrativa e saggi. Ha ricevuto il premio Pulitzer e il National Book Critics Circle Award per il romanzo Erediterai la terra. Tra le sue opere, The Greenlanders, 1988, The Age of Grief, 1987, e negli ultimi anni la trilogia composta da Some Luck, 2014, Early Warning, 2015, e Golden Age, 2015. Dal 2001 è membro dell'American Academy of Arts and Letters. Raffaella Vitangeli è traduttrice letteraria e scientifica. Ha tradotto fra gli altri Eric Larson, Ben McIntyre, Herbert Lieberman, Daniel Silva, Richard Lange, Elizabeth Colbert, James Ford e Matthew Gregory Lewis.
Numero di catalogo 98930. Numero di catalogo 98931. Pablo Trincia. Come nascono le storie. Edizioni ROI. Genere critica letteraria. Durata 314 minuti. Lettura di Pachito Catanzaro.
Come nascono le storie? Prima di tutto c'è uno sguardo, quello di un narratore capace di cogliere gli intrecci di vite, sentimenti e misteri che si celano dietro ogni persona, luogo geografico o persino in un semplice albero. Poi c'è l'istinto del cacciatore, il lavoro meticoloso di ricerca delle fonti, quelle che svelano i segreti di una vicenda e le emozioni dei protagonisti. Infine c'è la voce, il mestiere, la capacità di dare ritmo, colore e di rendere la storia interessante per chi legge, guarda, ascolta. Pablo Trincia ha rivoluzionato e fatto esplodere il fenomeno dei podcast in Italia ed è entrato nella mente e nei cuori del pubblico come uno dei più iconici storyteller di oggi. Ma stavolta, dopo aver raccontato tante storie degli altri, gira per la prima volta lo sguardo su di sé, apre alcuni cassetti della sua vita chiusi da troppo tempo e fa i conti con alcuni traumi irrisolti del passato. Pablo Trincia è il giornalista e autore che per primo ha portato al grande pubblico il podcast in Italia con il grandissimo successo di Veleno, a cui fanno seguito, tra gli altri, Buio, Il dito di Dio, Dove nessuno guarda e Sangue loro. Autore televisivo, ha collaborato con i principali network italiani, tra cui Sky, Rai, Mediaset.
Numero di catalogo 98931. Numero di catalogo 98939. Elizabeth Fremantle, La disobbediente. Edizioni Libreria Pienogiorno. Genere romanzo. Durata 720 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
Brucia di passione, Artemisia. Passione per la vita, per l'arte che le scorre nelle vene. Il mondo le appare così ammaliante che non può solo guardarlo dalla finestra. Artemisia ha imparato sin da bambina i segreti delle polveri da cui nascono i colori e ha il dono di saperne trarre la vita. Come vorrebbe dipingere e scoprire ogni cosa. Invece, tutti quei misteri di cui palpita Roma, come una peccaminosa statua di Ermafrodito che si vocifera, si è nascosta nel palazzo di un cardinale. A lei sono negati. In quanto donna, ogni parte di sé, il suo corpo, la sua abilità, il suo vero io, deve rimanere celata. La sua anima ardente si ribella alle regole che la vorrebbero silenziosa e sottomessa. Ma è suo padre, il pittore Orazio Gentileschi, a disporre del suo destino. Nonostante le abbia insegnato a dipingere, maledice il cielo di aver dato tutto quel talento ad una figlia femmina e non vede l'ora di affibbiarla a un marito, mentre si appropria senza vergogna delle sue opere. Ma nel vigore dei suoi 17 anni, Artemisia sente di non aver bisogno di un uomo. Le basta la sua arte per essere felice. Quando Agostino Tassi, anch'egli pittore, entra nella vita dei Gentileschi, le fa balenare per un istante un mondo di possibilità artistiche. Invece, come un rapace, le strappa con la violenza quella fugace illusione. Mentre tutti la spingono a piegarsi al suo destino, Artemisia capisce di non poter fare a meno della sua libertà, qualunque sarà il prezzo da pagare, e decide di dimostrare al mondo di quale ardimentoso slancio è capace il cuore di una donna. Elizabeth Freemantle, Elizabeth Freemantle, è considerata la più emozionante voce della narrativa storica contemporanea. I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Membro della prestigiosa Historical Writers Association, scrive regolarmente per Vanity Fair, The Sunday Times, The Wall Street Journal e The Financial Times. La Disobbediente è un bestseller accolto come un capolavoro da lettori e critica.
Numero di catalogo 98939.
Numero di catalogo 98940. Vincenzo Imperatore. Io so e ho le prove. Edizioni Chiare Lettere. Genere economia. Durata 384 minuti. Lettura di Pachito Catanzaro.
Dopo aver operato per oltre 20 anni ai vertici di alcuni dei più importanti istituti di credito italiani, nel 2012 Vincenzo Imperatore ha concluso consensualmente il suo incarico, ritenendo di non voler più essere complice di un sistema ingordo e malato. Sempre più profondamente convinto delle ragioni che avevano portato a una scelta tanto radicale, nel 2014 ha deciso di rendere pubblica la propria testimonianza in un libro, Io so e ho le prove, che nel denunciare le leggerezze e le irregolarità del sistema preannunciava tempi sempre più bui. Ma come stanno le cose oggi, a distanza di 10 anni? In questa nuova edizione, rivista e ampliata, Imperatore dimostra che a nessuno degli antichi vizi è stato posto rimedio e che molte delle previsioni più funeste sono diventate realtà. Mentre la figura del consulente bancario somiglia ormai pericolosamente a quella del dipendente aziendale, votato solo ed esclusivamente agli interessi del proprio istituto, più che a quelli dei clienti, le banche incassano profitti sempre più cospicui, lasciando nelle tasche dei correntisti soltanto le briciole. Di fronte a questo scenario, Imperatore si schiera, ancora una volta, dalla parte dei cittadini. Vincenzo Imperatore ha lavorato per oltre 20 anni come manager di una multinazionale del credito. Nel 2012 ha scelto la strada della libera professione e ha fondato una società di consulenza specializzata nei processi di riorganizzazione delle piccole imprese. Nel 2014 ha scelto di denunciare da fuoriuscito le irregolarità del sistema bancario nel libro Io so e ho le prove, grande successo editoriale, cui sono seguiti Io vi accuso 2015, Sacco bancario 2017 e Salviamoci 2021, tutti editi da Chiare Lettere.
Numero di catalogo 98940. Numero di catalogo 98941. Maria Elisa Aloisi. Sto mentendo. Edizioni Mondadori. Genere romanzo poliziesco. Durata 540 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
È un'alba di novembre e l'Etna ha appena sputato cenere su tutta Catania, quando, nel suo appartamento in pieno centro, ritrovano il corpo di Carlo Spadaro, un geriatra sul quale pendeva la più infamante delle accuse, aver abusato della figlia. Dell'omicidio viene imputato il suo datore di lavoro, Damiano Crisafulli, che con la vittima aveva avuto recenti e incendiate discussioni. Dopo alcuni mesi, e per strane vie traverse, ad assumerne la difesa è chiamata Emilia Moncada. Ilia, per gli amici, una giovane penalista con una passione sincera per la legge, una spiccata fobia a parlare in pubblico e una vita sentimentale aggrovigliatissima, ma anche con un gran talento a leggere nell'anima dei clienti, nelle carte di un processo e nei segreti annidati tra le pieghe di un delitto. Il caso però mostra molte, troppe spine. Damiano aveva un ottimo movente per uccidere, è senza alibi e sulla scena del crimine sono state ritrovate tracce della sua presenza. E poi sa essere sgradevole, come uomo è tutto tranne che irreprensibile. L'esito del processo, insomma, appare scontato e il cammino intralciato da una girandola di bugie. In aula, infatti, ognuno sembra avere un buon motivo per mentire, impegnata nel gestire questioni familiari e dilemmi del cuore. Maria Elisa Aloisi è nata a Lentini e vive a Catania, dove lavora come avvocato penalista. Ha pubblicato nel 2019 Fiutando il vento, premio Il Borgo Italiano, Il canto della falena, Il giallo Mondadori 2023, premio Tedeschi 2021, e il romanzo per ragazzi Il mistero di Villa Polifemo.
Numero di catalogo 98941. Numero di catalogo 98947. Sophie Hanna. Omicidio di Natale per Hercule Poirot. Edizioni Mondadori. Genere romanzo poliziesco. Durata 574 minuti. Lettura di Vincenzo Perna.
Il più grande detective del mondo, Hercule Poirot, leggendario protagonista di moltissimi romanzi di Agatha Christie, si trova alle prese con uno sconcertante mistero natalizio. È il 19 dicembre 1931. Hercule Poirot e l'ispettore Edward Catchpole sono chiamati a indagare su uno strano omicidio, avvenuto all'interno di un ospedale nel Norfolk. La madre di Catchpole, l'incontenibile Cinzia, insiste affinché Poirot e il figlio soggiornino a Frelingslow House, una vecchia villa a picco sulla scogliera e a rischio di crollo imminente, di proprietà dei suoi amici Arnold e Vivienne Laurier, in modo da trascorrere tutti insieme il periodo festivo mentre il celebre detective belga si occupa del caso. Arnold sarà presto ricoverato nell'ospedale e la moglie teme possa essere la prossima vittima dell'assassino, anche se si rifiuta di spiegarne il motivo. Poirot ha meno di una settimana per risolvere il caso e prevenire altri omicidi. Se vuole tornare a casa in tempo per festeggiare il Natale con il suo amico Catchpool come da programma, intanto qualcun altro, qualcuno di molto spietato, ha idee ben precise su come confondere le acque e neutralizzare il fiuto infallibile di Hercule Poirot. Sophie Hannah, S-O-P-H-I-E, H-A-N-N-A-H, si è laureata all'Università di Manchester e vive nello Yorkshire con il marito e due figli. Pubblicata in più di 20 paesi nel mondo, è una delle più importanti autrici inglesi di crime novel. Il suo romanzo, The Carrier, ha vinto il National Book Awards Crime Thriller of the Year. È Honorary Fellow del Lucy Cavendish College, Cambridge, ed è stata nominata finalista al T.S. Eliot Prize. Ha pubblicato con Mondadori i romanzi della serie dedicata a Hercule Poirot: Tre stanze per un delitto, 2014, La cassa aperta, 2016, Il mistero dei tre quarti, 2018, I delitti di Kingfisher Hill, 2022. Agatha Christie, pseudonimo di Agatha Miller, Torquay, 1890, Wellingford, 1976. È la più famosa e prolifica giallista di ogni tempo. Ha al suo attivo circa 80 opere, tradotte in oltre 100 lingue e vendute in più di 2 miliardi di copie. Oltre ai gialli e alle opere teatrali, ha scritto 6 romanzi d'amore, un'autobiografia e un libro di viaggio. Nel 1971 ha ricevuto il più alto riconoscimento britannico, divenendo Dama dell'Impero. www.agatacristi.com. Alessandra Petrelli è nata nel 1965 a Milano, dove si è laureata in germanistica presso l'Università Statale. In più di 30 anni di carriera ha tradotto romanzi e libri per ragazzi.
Numero di catalogo 98947. Numero di catalogo 98950. Edoardo Galeano, Il libro degli abbracci. Edizioni Sperling e Kuffer. Genere letteratura. Durata 270 minuti. Lettura di Pachito Catanzaro.
Ricordare, dal latino recordis, tornare a passare dalle parti del cuore. Così si apre Il libro degli abbracci di Edoardo Galeano, un testo che in 191 brevi capitoli abbraccia il presente senza mai smettere di guardare al passato. Frammenti autobiografici, reportage, invettive e riflessioni personali che esplorano senza ingannevoli consolazioni temi universali come la religione, la politica, l'ingiustizia e la cultura, ma anche l'amore, l'amicizia e l'arte. Che si scagli contro un sistema che con una mano ruba quel che con l'altra mano presta, che riporti la sua chiacchierata con un tassista immigrato a New York o che racconti la commozione di un gruppo di indios di fronte allo spettacolo della morte, lo sguardo di Galeano si posa sempre con stupefacente tenerezza e senza un briciolo di presunzione sugli ultimi e sui dimenticati, cercando di dare una voce a chi una voce non l'ha mai avuta. Un libro profondo e godibilissimo, pervaso da tutto il desiderio di lotta e giustizia del suo autore, un uomo fieramente fedele ai propri ideali e che possiede il raro talento di riuscire a condensare in poche righe l'intera gamma delle emozioni umane. Edoardo Galeano, 1940-2015. Da giovane si è dedicato prevalentemente al giornalismo e all'attività di vignettista. Nel 1973, in seguito al colpo di Stato in Uruguay, è stato imprigionato e costretto alla fuga. Ha vissuto in esilio in Argentina e in Spagna, tornando nel suo paese solo nel 1985. Nel catalogo Sur figurano Le vene aperte dell'America Latina, che ha avuto oltre 100 edizioni in lingua spagnola e Chiuso per calcio. Fabrizio Gabrielli scrive su L'ultimo uomo e su altri siti e riviste, occupandosi soprattutto di calcio e Sud America. Ha tradotto Leopoldo Lugones e Chiuso per calcio di Edoardo Galeano, Sur 2023. Il suo ultimo libro è Messi, 66 and Second, 2023.
Numero di catalogo 98950. Numero di catalogo 98953. Vincenza Alfano. La guerra non torna di notte. Edizioni Solferino. Genere romanzo. Durata 272 minuti. Lettura di Ida Di Martino.
La vita di Cinzina è tracciata fin da ragazzina. Cresciuta da uno zio ricco che trova per lei un buon partito, sarà moglie e madre nella Napoli borghese. Ma a deviarne continuamente la traiettoria c'è l'inquietudine che la percorre a causa della ferita mai rimarginata dell'abbandono materno, che diluisce le piccole felicità quotidiane in troppi ricordi, troppe domande. E a stravolgerla del tutto, poi, arriva la guerra. Suo marito Pasquale sembra avere tutte le risposte. Si tratta di prendere le parti dei più forti, i fascisti, e poi di sopravvivere indenni al conflitto. Nonostante la contrarietà di Cinzina, trasferisce la famiglia in una casa più sicura, davanti al mare, quando, nell'estate del 1943, la città trema sotto i terribili bombardamenti anglo-americani e il pericolo si avvicina. Ed è qui che il destino li raggiunge sotto forma di due giovani aviatori polacchi, ebrei, precipitati con l'aereo. Cosa fare? Consegnarli ai nazisti, ormai padroni di Napoli, o nasconderli negli scantinati del palazzo? Stavolta le certezze di Pasquale vacillano e l'intero stabile, dal portiere Pietro con la moglie addolorata agli inquilini, è coinvolto in una scelta difficile. Condannare due vite o rischiarle tutte. Nel fuoco di questo dilemma, Cinzina forgerà una scelta capace di curare le sue ferite e aprire alla possibilità di un futuro. In questo romanzo incalzante, che culmina sulle barricate delle quattro giornate di Napoli del settembre 1943, quando la città insorse contro i nazisti, Vincenza Alfano ritrova una vicenda vera della sua famiglia e la restituisce come narrazione avvincente. Vincenza Alfano, napoletana, è scrittrice, giornalista, docente di italiano e latino. Collabora con la pagina culturale del Corriere del Mezzogiorno, dove scrive di libri e di eventi culturali, con interviste ad autori e personaggi di rilievo. Si occupa di consulenza editoriale e scouting letterario e ha fondato e conduce l'Officina delle Parole, laboratorio di scrittura creativa presso la libreria Io ci sto. Il suo ultimo romanzo è Perché ti ho perduto, Giulio Perrone Editore 2021, da cui è stato tratto il film per la TV Folle d'amore, prodotto da Rai Fiction e Jean Vigo.
Numero di catalogo 98953. Numero di catalogo 98993. Gianrico Carofiglio. Elogio dell'ignoranza e dell'errore. Edizioni Einaudi. Genere letteratura. Durata 130 minuti. Lettura di Salvo Lopresti.
Fin da bambini ci raccontano che se sbagli prendi un brutto voto. Se sbagli non vieni promosso e non fai carriera. In certi casi addirittura perdi il lavoro. Se sbagli, perdi la stima degli altri e anche la tua. Sbagliare è violare le regole. Sbagliare è fallire. Per l'ignoranza, se possibile, i contorni sono ancora più netti. L'ignoranza relega alla marginalità e quando si passa dalla definizione della condizione, ignoranza, all'espressione che indica il soggetto in quella condizione, ignorante, il lessico acquista il connotato dell'offesa. In realtà, l'errore è una parte inevitabile dei processi di apprendimento e di crescita, e ammetterlo è un passaggio fondamentale per lo sviluppo di menti aperte e personalità equilibrate. Così come osservare con simpatia la nostra sconfinata, enciclopedica ignoranza è spesso la premessa per non smettere di stupirsi e di gioire. Gianrico Carofiglio, Bari, 1961. Ha scritto racconti, romanzi, saggi.
Numero di catalogo 98993. Numero di catalogo 99006. Ali Novak, Cuori di carta, The Heartbreakers, volume 2. Edizioni Sperling e Kuffer. Genere romanzo. Durata 665 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Il futuro di Felicity è già stato pianificato nei minimi dettagli. Da quando la sorella maggiore Rose è andata via, le aspettative della madre pesano tutte sulle sue spalle e Felicity fa del suo meglio per non deluderle. Lavora duramente per avere ottimi voti e risparmiare denaro per le tasse universitarie. Ma le cose migliori della vita, spesso, sono quelle non programmate. Felicity ancora non lo sa. Una sera, però, a un ballo in maschera per beneficenza, un affascinante sconosciuto dagli occhi grigi le rovescia addosso il suo bicchiere. Felicity non immagina che quell'incontro possa avere un seguito, né tantomeno che il goffo e misterioso ragazzo con il viso mascherato sia Alec, membro della famosissima band degli Heartbreakers. Eppure, quando nella camera della mamma Felicity trova alcune lettere che custodiscono tra le righe uno scioccante segreto di famiglia, sarà proprio Alec a sedersi accanto a lei per accompagnarla in un incredibile viaggio on the road alla ricerca di sua sorella. Che sia la strada giusta per trovare la felicità e magari anche l'amore. Finalmente in libreria, il nuovo capitolo della romantica serie The Heartbreakers, Ali Novak. A-L-I-N-O-V-A-K. È nata nel Wisconsin, dove si è laureata in scrittura creativa all'università. Ha iniziato a pubblicare storie online quando aveva solo 15 anni e da allora ha ricevuto più di 150 milioni di visualizzazioni. Quando non scrive, Ali ama viaggiare e fare maratone su Netflix con il marito Jared.
Numero di catalogo 99006. Numero di catalogo 99030. William Burroughs. Queer. Edizioni Adelphi. Genere romanzo. Durata 200 minuti. Lettura di Edoardo Camponeschi.
In una sterminata suburra, che Burroughs avrebbe poi definito interzona e che qui va da Città del Messico, capitale mondiale del delitto, il cielo di quella speciale sfumatura d'azzurro che si intona tanto bene con gli avvoltoi volteggianti a Panama, lì, alter ego dello scrittore, tesse la sua amorosa tela intorno ad Allerton, un giovane ambiguo e indifferente come un animale. Si aggira in locali sempre più sordidi, bazzicati da una fauna putrescente, e così divagando, picaro alieno, ci regala schegge del suo nerissimo humor. William Seward Burroughs II, più noto come William S. Burroughs, è stato uno scrittore, saggista e pittore statunitense tra i massimi del secondo Novecento. Ispiratore della Beat Generation, ma dalla vastissima influenza anche sui movimenti letterari successivi e finanche nel campo della fantascienza, Burroughs scrisse 18 romanzi, 6 raccolte di racconti e 4 raccolte di versi.
Numero di catalogo 99030. Numero di catalogo 99084. Maurizio De Giovanni. Volver, 18° episodio della serie del commissario Ricciardi. Edizioni Einaudi. Genere romanzo poliziesco. Durata 398 minuti. Lettura di Gabriele Parrillo.
Serve coraggio quando si parte, ma a volte ne serve ancora di più quando si torna. È luglio del 1940. L'Italia è in guerra. Ricciardi, preoccupato per la figlia Marta e per i suoceri, in grave pericolo a causa delle origini ebraiche, ha ormai trasferito la famiglia a Fortino, il paese dove è nato. Lì, nei luoghi dell'infanzia, sperava di avere un po' di quiete. Invece, mentre in città il fido brigadiere Maione cerca di salvare un comune amico da morte certa, tra le montagne del Cilento, il commissario è messo faccia a faccia con un passato che avrebbe voluto scordare. Maurizio De Giovanni è nato a Napoli nel 1958. Scrittore, sceneggiatore e drammaturgo, è conosciuto, fra l'altro, per le serie del commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzo Falcone e di Mina Settembre, pubblicate da Einaudi Stile Libero, e per la serie di Sara, pubblicata da Rizzoli. Dai suoi romanzi, sempre in vetta alle classifiche, sono state tratte fortunate fiction televisive.
Numero di catalogo 99084. Numero di catalogo 99085. Paola Hawkins. L'ora blu. Edizioni PM. Genere romanzo poliziesco. Durata 662 minuti. Lettura di Asia Galeotti.
Benvenuti a Eris. Un'isola con una sola casa, un solo abitante e una sola via d'uscita. Irraggiungibile dalla terraferma scozzese per 12 ore al giorno. Un tempo era la casa di Vanessa, una famosa artista il cui marito, notoriamente infedele, è scomparso 20 anni fa. Ora è la casa di Grace, un'anima solitaria, soddisfatta del proprio isolamento. Ma quando viene fatta una scioccante scoperta in una galleria d'arte a Londra, Paola Hawkins, P-A-U-L-A, H-A-W-K-I-N-S. Con 25 milioni di copie vendute nel mondo, Paola Hawkins è l'autrice dello straordinario bestseller globale La ragazza del treno, pubblicato da PM nel 2015.
Numero di catalogo 99085. Numero di catalogo 99102. Silvia Colombini. Miranda Mascina, Piazza Dante. Edizioni Derive a Prodi. Genere romanzo. Durata 287 minuti. Lettura di Tatiana Bassetti.
Giovani informatici geniali, Miranda ed Elia danno vita a Progetto Oyster, immettendo sul mercato internazionale creature robotiche sotto le spoglie nascoste di badanti perfette. Nonostante l'anonimato e le cautele, un pericoloso narcotrafficante del cartello di Sinaloa cercherà di impadronirsi del loro segreto per formare un esercito criminale di umanoidi indistruttibili. In una Roma sfaldata, tra i servizi segreti di Piazza Dante e la borghesia dei Parioli, i due ragazzi si troveranno al centro di un conflitto in una città così eterna da non lasciare spazio per il futuro. Il romanzo combina il ritmo della spy story a temi socialmente rilevanti, quali quelli di genere, del postumano, delle potenzialità e dei rischi della tecnologia. Silvia Colombini è nata a Milano e risiede a Bologna. Pubblicitaria, tra i suoi molti romanzi, Hotel Paura, Vallecchi 1996, da cui è stato tratto il film con Sergio Castellitto. Kinky, Una notte lunga 40 anni, Damiani 2015. Marcantonio, detto Tony, con Biagini, Robin Edizioni 2018. Alice in Brad Pitt Land, Transeuropa 2023.
Numero di catalogo 99102. Numero di catalogo 99132. Carmelo Russo, Alessandro Saggioro. Roma città plurale, le religioni, il territorio, le ricerche. Edizioni Bulzoni. Genere storia. Durata 881 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
La Roma di oggi è caratterizzata da una varietà di presenze religiose senza precedenti, con le vestigia dell'antico splendore e i templi sullo sfondo, le chiese monumentali, le originali modalità di aggregazione e i nuovi luoghi di preghiera, di culto, di meditazione. Questo libro riflette sui vecchi e nuovi pluralismi religiosi, avanza proposte di studio della complessa e super diversa realtà religiosa di oggi e di ieri, punta l'attenzione su Roma come laboratorio particolare per la comprensione della diffusione del religioso nella società contemporanea. Nel volume sono raccolti i risultati di ricerche a vari stadi di realizzazione, condotte secondo metodologie e prospettive differenti. Gli autori di questo volume: Luca Bossi, luca_bossi@hotmail.it, è dottorando in mutamento sociale e politico presso l'Università degli Studi di Torino e docente di sociologia delle religioni nel Master in Religioni e Mediazione Culturale della Sapienza Università di Roma. Cristiano Cappellini, cristiano.cappellini@libero.it, è diplomato nel Master in Religioni e Mediazione Culturale della Sapienza Università di Roma e laureato in Antropologia Culturale ed Etnologia all'Università di Bologna. Osvaldo Costantini, osvaldo.costantini@uniroma1.it, è dottore di ricerca in storia, antropologia e religioni presso Sapienza Università di Roma e svolge attività di ricerca presso la medesima università e presso il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler di Trento. Valeria Fabretti, fabretti@fbk.eu, è ricercatrice presso il Centro per le Scienze Religiose della Fondazione Bruno Kessler, Trento, e docente di sociologia presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Maria Chiara Giorda, mariachiara.giorda@uniroma3.it, è professore associato di Storia delle Religioni all'Università di Roma 3. Tatiana Golfetto, tatianagolfetto@gmail.com, diplomata nel Master in Religioni e Mediazione Culturale, è dottore di ricerca in Storia, Antropologia, Religioni presso Sapienza Università di Roma e operatrice presso la Fondazione Centro Astalli. Paolo Naso, paolo.naso@uniroma1.it, è docente di Scienza Politica alla Sapienza Università di Roma e coordina il Master in Religioni e Mediazione Culturale della medesima università. Emanuela Prinzivalli, emanuela.prinzivalli@uniroma1.it, è professore ordinario di Storia del Cristianesimo e delle Chiese alla Sapienza Università di Roma e direttore del Dipartimento di Storia, Culture e Religioni nella medesima università. Carmelo Russo, carmelo.russo@uniroma1.it, è tutor del Master in Religioni e Mediazione Culturale di Sapienza Università di Roma, docente di matematica presso l'ITIS Galilei a Roma e dottorando di ricerca in Storia, Antropologia, Religioni presso Sapienza Università di Roma. Alessandro Saggioro, alessandro.saggioro@uniroma1.it, è professore ordinario di Storia delle Religioni alla Sapienza Università di Roma e dirige il Master in Religioni e Mediazione Culturale e il dottorato in Storia dell'Europa presso la medesima università. Marta Scialdone, skmt1982@hotmail.it, è diplomata nel Master in Religioni e Mediazione Culturale, laureata in Lingue per la Comunicazione Internazionale presso Sapienza Università di Roma ed è docente in Lingua e Letteratura Inglese nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Francesco Tamburrino, francesc.tamburrino83@tiscali.it, è diplomato nel Master in Religioni e Mediazione Culturale, laureato in Storia delle Civiltà e delle Culture dell'Età Moderna e Contemporanea presso Sapienza Università di Roma e docente di Storia e Filosofia negli istituti secondari.
Numero di catalogo 99132. Numero di catalogo 99133. Dario Sabbatucci. Sommario di Storia delle Religioni. Edizioni Bagatto Libri. Genere Storia. Durata 493 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Questo sommario intende far conoscere che cos'è la storia delle religioni. Nella prima parte è esposta la storia della nascita e dello svolgimento di questa disciplina, contemporaneamente alla storia dello stesso concetto di religione, qui considerato non come un dato antropologico, bensì come una acquisizione culturale e dunque storica. Dario Sabbatucci è ordinario di Storia delle Religioni.
Numero di catalogo 99133.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.